Cari amici, benvenuti a tutti a questa puntata di Storia della Chiesa e riprendiamo da dove eravamo giunti la volta scorsa, ovvero dalla figura di Lutero, il più grande eresiarca dell'età moderna, che appunto segna una svolta drammatica nella storia europea, oltre che nella storia della Chiesa, perché dal 1517, anno appunto della ufficialmente dell'inizio della protesta luterana, qualcuno addirittura data l'inizio dell'età moderna, cioè la presa come da anno che divide la storia moderna vera e propria dal Medioevo, comunque dal lungo Medioevo che si prolunga fino alla rivolta di Lutero. Quindi una figura che ha segnato drammaticamente la nostra storia e dalla eresia che egli ha iniziato e dalle varie ramificazioni che da essa, diciamo, si sono sviluppate, sorgono innumerevoli conseguenze che hanno forte rilevanza sul piano anche culturale, artistico, filosofico, non solo religioso. Di fatto, l'eresia protestante ha, in tutte le sue forme, ha segnato profondamente tutta la cultura moderna. E vedremo pian piano come e perché ha avuto questa influenza. Ma torniamo a Lutero. Abbiamo visto alcuni elementi della sua vita la volta scorsa, un affresco della sua vita molto sommario, lo possiamo richiamare anche adesso. Lutero, abbiamo visto come nasce una famiglia molto semplice, di origine contadina, anche se il papà era dedito alla attività mineraria, aveva una piccola concessione mineraria, una famiglia che cresce come forza economica al punto da poter garantire degli studi al figlio Martino, studi universitari mirati a fare di lui un funzionario pubblico, una persona in grado di acquisire un ruolo sociale superiore a quello dei genitori. Il padre lo avvia agli studi di diritto e di fatto però in seguito a un evento diciamo traumatico durante un percorso a piedi, scoppia un temporale, un fulmine colpisce molto vicino a Lutero, il terreno, Lutero crolla a terra sconvolto per lo spavento e fa un voto di entrare in religione e pochi giorni dopo entra in effetti in un monastero di agostiniani, di monaci agostiniani che lo accolgono come novizio. Qui pochissimo tempo dopo l'entrata in questo monastero, un paio d'anni dopo, è già ordinato sacerdote e i biografi più attenti di Lutero notano come questa ordinazione arriva su di una persona che indubbiamente non era preparata, diciamo così, adeguatamente, probabilmente una persona che in quel momento in realtà non era preparato come avrebbe dovuto essere preparato. Inizia un percorso di studi interni all'ordine agostiniano e anche una crescita della carriera di Lutero che di fatto non è affatto un piccolo e sconosciuto monaco agostiniano quando fa scoppiare la riforma nel 1517, ma al contrario fa una carriera piuttosto importante dentro l'ordine agostiniano fino a diventare ispettore, direttore, reggente in un certo senso di ben 11 monasteri agostiniani, cioè diventa uno dei più importanti, diciamo, dirigenti dell'intero ordine con svariati compiti gestionali che un po' lo travolgono, perché abbiamo testimonianze, lettere in particolare di Lutero, che mostrano come Lutero si lasci letteralmente travolgere da questi incarichi, uno dei più importanti agostiniani in Germania in quel momento, fino al punto di trascurare gravemente i suoi doveri religiosi fondamentali. Ad esempio, inizia a trascurare pesantemente l'ufficio divino, l'ufficio delle ore, non lo dice per settimane intere, poi di colpo cerca di recuperare in pochi giorni, in modo affannoso, tutte le letture che non ha fatto per molti giorni. Non dice smette di dire la messa. Ci sono lunghi periodi in cui non dice più la messa quotidiana, che sostanzialmente è un po' il respiro, la vita stessa di ogni vero sacerdote. Quindi, di fatto, è un Lutero che negli anni immediatamente prima dello scoppio vero e proprio della Riforma, ha un percorso di crescente crisi, di agonia spirituale che culminerà nell'apostasia conclusiva, che lo allontanerà dalla Chiesa cattolica. Se questo è in sintesi il cammino che lo porta al 1517, ricordiamoci che era una persona con un profilo psicologico molto particolare e fragile, perché abbiamo innumerevoli testimonianze della sua fortissima scrupolosità. Era sicuramente uno scrupoloso, forse per motivi legati alle difficili esperienze avute in famiglia col padre, che era estremamente severo. Lutero, carattere violento, estremo, molto sensibile e litigioso, è anche scrupoloso, ovvero si sente perennemente in colpa e non si sente mai sufficientemente perdonato, assolto, liberato dai peccati che incessantemente scruta. Quindi, come sapete, lo scrupoloso è proprio colui che, diciamo così, non è mai, in pace, non sa mai se perdonato o no da Dio, e questo può produrre dei danni enormi nelle persone, perché chiaramente può condurre facilmente alla disperazione o a altri esiti spirituali molto molto negativi e molto pericolosi. Addirittura la scrupolosità, oltre certi livelli, si ritiene che possa essere equiparata a una sorta di patologia mentale, di malattia, in senso proprio tecnico. I segni di questo squilibrio di Lutero sono la continua ricerca di confessioni sempre più lunghe, più dettagliate, più appunto scrupolose, che tormentano i suoi confessori. Cioè, quando vedevano arrivare Lutero, sapevano che era necessario disporsi ad ascoltare queste sue incessanti confessioni. E questo carattere, questa scrupolosità incide purtroppo molto anche sullo scivolamento nell'eresia che segnerà l'avvento della cosiddetta riforma protestante. Infatti, in questo stato d'animo di, da un lato, abbandono della vita spirituale, abbandono della preghiera, abbandono dei suoi doveri di stato fondamentali come religioso, che sono appunto l'ufficio divino e Santa Messa, dall'altro la scrupolosità, il non sentirsi mai in pace, il pensare che ogni mezzo a cui ha fatto ricorso, dai digiuni alle mortificazioni, è fallito, non è servito a nulla, lo portano sull'orlo della disperazione e in una crisi sempre più profonda, dalla quale a un certo punto ritiene di poter uscire grazie a una sorta di, così pensa lui, illuminazione, che gli viene data da un versetto di San Paolo: il giusto vivrà per fede. Questo versetto è commentato lungamente da Lutero, che lo legge appunto come una illuminazione, un comprendere di colpo come tutto il suo rapporto col cristianesimo vada rifondato su questo versetto. Il giusto vivrà per fede. A Lutero appare come da leggersi in tal modo: il giusto, cioè è giustificato davanti a Dio, l'uomo che ha veramente fede nel perdono che Cristo gratuitamente gli dona. Solo questo empito, questo slancio del cuore, solo una fede ardente, una fiducia, cioè pienissima in questo perdono, effettivamente salva, cioè giustifica e rende giusti e accetti agli occhi di Dio. Questo tema, questo nucleo che ho appena evocato con semplicità, è praticamente il cuore del pensiero luterano, è il cuore di tutto lo spaventoso insieme di errori ed eresie che andrà poi pian piano sviluppando, estraendo da quest'unico nucleo, diciamo, di verità, così pensa lui, che ritiene di aver colto. Il giusto vivrà per fede, cioè alla salvezza conduce null'altro che una piena fede, in Dio, una piena fede, cioè nel perdono dei propri peccati da parte di Dio. Lutero, ossessionato dal peccato e in particolare dai peccati contro la purezza, ecco che finalmente crede illusoriamente di poter finalmente aver pace e consolarsi e abbandonarsi senza più lasciarsi travolgere da quell'ansia che lo consumava precedentemente. Ovviamente questo accade prima, anni prima, qualche anno prima della effettiva esplosione pubblica dell'eresia, ma di fatto era da parecchio tempo che attraverso scritti, prediche e altri testi, un occhio più attento avrebbe colto come Lutero si era ormai allontanato completamente dalla dottrina cattolica, autentica, propriamente detta. E dunque adesso ci avviciniamo, iniziamo a affrontare il cuore, il contenuto profondo della dottrina luterana, delle eresie luterane. Prima di farlo, cioè prima di affrontare nella seconda parte di questa breve lezione la dottrina, se così possiamo chiamarla, eretica di Lutero, ricordiamoci anche di due aspetti che spiegano perché sta per scoppiare una bufera. Ovvero che se Lutero è un caso umano particolare che abbiamo sommariamente spiegato e descritto, ovvero ha i suoi problemi psicologici, emotivi, spirituali e questi motivi lo portano all'eresia. Se però l'eresia di Lutero avrà successo, e purtroppo avrà un successo enorme, ciò è spiegabile in virtù di elementi sociali e culturali che effettivamente c'erano in quel momento. Era da molti decenni che gli uomini di chiesa più illuminati, tra cui anche legati pontifici che erano stati a lungo in Germania, e membri insomma, di diversi ordini che avevano visitato a lungo la Germania, la conoscevano molto bene, avevano già segnalato da tempo che in Germania la situazione era drammatica e era di potenziale rottura con Roma, c'era un clima incendiario, si percepiva con estrema, come dire, facilità che tutto stava per andare in pezzi, cioè questo molto prima di Lutero. La terribile crisi del 400, che anche dopo lo scisma d'Occidente concluso a Costanza, rimane un secolo difficilissimo, culturalmente orrendo, con questa cultura rinascimentale, umanistica, che spinge verso un amore smodato dei classici, quasi a discapito della rivelazione cristiana, e una forte mondanizzazione dei costumi, una forte corruzione dei costumi in tutti, il clero incluso. La crisi del 400, con i continui tentativi conciliaristi del Concilio contro il Papa, la lotta incessante dei papi, Martino V, Eugenio IV e tutti gli altri papi per cercare di frenare queste spinte conciliariste, però di fatto secolo di corruzione morale, secolo di crisi incredibile a ogni livello, beh, era un secolo che aveva esasperato l'odio antiromano delle chiese nazionali e in particolare della chiesa tedesca. La chiesa cattolica tedesca era, quindi il popolo tedesco era in subbuglio e si sentiva proprio nell'aria questo odio viscerale verso la dipendenza da Roma. Ciò per molti motivi, semplificando perché un grossissimo importo di tasse, cioè una cifra enorme, andava sotto forma di decime dalla Germania a Roma, nelle casse papali, per motivi legittimi e giusti magari, ma però di fatto si aveva preso una coscienza sempre più piena di come un vero e proprio fiume di denaro rifluisse incessantemente verso Roma. E le persone sentivano spogliate di beni e averi che non erano tasse che andavano a vantaggio del territorio tedesco, della loro patria, ma rifluivano verso Roma. E questo aspetto concorre alla crisi insieme ad altri aspetti, la mondanizzazione del clero, un clero spesso poco colto, ignorante o molto mondano, con figure di vescovi scandalosi che avevano magari cinque diocesi in cui non si presentavano mai, vescovi che non dicevano la messa se non una volta nella vita, vescovi vestiti come laici, come principi, ma non come chierici, vescovi che rarissimamente erano in diocesi a svolgere il loro compito, ma si limitavano a percepire le rendite enormi delle diocesi e a vivere come principi, magari nei loro castelli di origine o presso la loro famiglia. Quindi era una chiesa allo stremo, come crisi morale, e aggiungiamo c'era una sorta di eccesso di clero, un paradosso dirlo oggi dove il clero sta scomparendo, invecchiando e di fatto non esistono più vocazioni, invece in questo momento c'è un vero, soprattutto in Germania, eccesso di clero, con per capirci anche centinaia di sacerdoti incardinati presso una sola grande cattedrale. Quindi era una cosa che a noi di per sé non può che sembrare bella. Purtroppo aveva dei risvolti negativi perché quando le persone che entrano in religione o nel sacerdozio sono troppe, in un certo senso è ovvio che molte vi sono entrate non per una vera vocazione, ma perché di fatto la Chiesa l'ha vista anche come una sorta di rifugio e di occasione di carriera e di arricchimento. Quindi il clima fra corruzione del clero, eccessivo numero dei chierici, eccessivo numero dei monaci, tiepidezza di tutto il clero, costumi spesso rilassati o corrotti, enorme costo in denaro che va verso Roma o verso la Chiesa, aveva creato una enorme tensione pre-rivoluzionaria contro la Chiesa stessa. E in questo quadro compare Lutero, e Lutero ha successo perché intercetta questo enorme disagio che c'era nella larga maggioranza dei cittadini dell'area germanica. E adesso che abbiamo anche quindi richiamato un po' le cause, affrontiamo di petto la dottrina. La dottrina di Lutero è ovviamente vasta, nel senso che tocca molti aspetti capitali. Noi affronteremo i principali cercando di spiegarli con semplicità nella loro genesi, perché sono gravi errori, gravi eresie, ma soprattutto perché si producono e nelle loro conseguenze. Partiamo da quel tema già prima toccato, citato, che è il tema per certi versi più importante, ovvero il tema della giustificazione. Si può dire che sia non un tema fra molti o fra altri, ma il tema. In realtà è il grande tema. È il grande tema perché la dottrina della giustificazione è la dottrina che riguarda, come dicevamo, le condizioni alle quali e per le quali Dio salva un uomo, ritiene un uomo giusto ai suoi occhi. Chiedo scusa. Giustificazione vuol dire questo, che un uomo giustifica, ovvero ritiene giusto un uomo e quindi lo salva. Il giusto viene salvato, è colui che si salva. L'iniquo, il reprobo, è colui che non appare giusto agli occhi di Dio e quindi che non si salva, non può salvarsi, può solo dannarsi. La domanda allora è molto semplice. Che cosa rende un uomo giusto e quindi salvo agli occhi di Dio? La risposta di Lutero è perentoria quanto distorta. La risposta è che rende giusto l'uomo solo la fede. Questo principio è appunto il principio del sola fide. La salvezza sola fide, per sola fede, con la sola fede, grazie alla sola fede. Non occorrono cioè le opere, non occorre nessuna azione, nessun gesto, nessun segno, nessuna azione pratica, concreta, visibile che l'uomo possa compiere. Per esempio, non occorrono più le virtù, non occorre più una vita santa, coerente con la fede che la persona ha, non occorre più la carità, non occorre più compiere atti, gesti, riti, qualunque cosa che possa dare l'idea, l'impressione che è quella cosa che io faccio, quella mia opera, che mi salva o che concorre a salvarmi. Le opere di colpo diventano inessenziali. E questo tratto è in effetti il cuore del protestantesimo. Le opere sono inessenziali. Ora, perché questo? Oggi non riusciamo ad andare oltre questo primo grande principio che è un po' il cuore di tutto. Perché? A partire da che elemento Lutero ritiene di poter affermare quanto abbiamo appena detto, ovvero che ci si salva per sola fide, che nessun'opera è necessaria per salvarsi. Chiaramente è qui che ci giochiamo un po' tutto, perché di fatto la dottrina cattolica aveva stabilito da sempre esattamente l'opposto, che la fede da sola non basta, la fede da sola è vuota, è inerte, è priva di un vero significato e che ci si salva. Sì, certamente con la fede, ma unendo alla fede le opere, dove con opera qui si intende appunto ogni compimento di atti, per esempio virtuosi, o ogni rispetto della legge morale, o in generale ogni pratica delle virtù cristiane. Le opere non sono necessarie e non sono nemmeno possibili, oltretutto, vedremo fra poco perché. Salva solo la fede. La fede senza le opere, sola fide, sola fide. Allora, per farci due domande. La prima è questa, ma di che tipo di fede parla Lutero? Che concetto di fede ha in mente Lutero? La seconda domanda, quello correlata alla prima, è ancora più interessante. Perché Lutero è, come dire, obbligato, si sente obbligato a dichiarare che nessun'opera buona è possibile e che quindi solo la fede ci salva. E chiariamo il primo concetto, il concetto di fede che ha qui Lutero. Il concetto di fede non è concetto della fede cattolica di sempre, non è il concetto della tradizione, non è il concetto di fede insegnato dai padri della Chiesa. È un concetto nuovo che nasce e giunge al suo apice proprio con Lutero. Sola fide, la salvezza per sola fede, significa che questa fede non è più l'adesione ferma e risoluta della volontà e dell'intelletto a delle verità che mi sono state insegnate dalla Chiesa e dei suoi ministri do e dottori, onde per cui ho dei contenuti precisi che la mia ragione afferra, comprende e fa suoi, nel senso che aderisce con tutto il cuore a questi concetti. Non è più questo, non c'è più una fides quae, come dicono gli scolastici, cioè non c'è più un oggetto formale, preciso, riconoscibile di qualche verità in cui colui che ha fede crede. Questa è la visione cattolica tradizionale. La fede di Lutero è una fede fiduciale. Cioè non è un credere a qualcosa, in qualcuno, in una serie di verità rivelate, ma è un puro e semplice abbandono. Abbandono a un misterioso Gesù che ci perdonerebbe, che avrebbe scontato per noi i nostri peccati, che avrebbe riaperto le porte del paradiso. Se ho una fede piena, cieca, assoluta in questo, nel fatto che Gesù è il Salvatore in quanto può vincere tutto il male e portare appunto a salvezza coloro che credono a Lui. Questo principio, la fede fiduciale, la fede sentimentale e non la fede come adesione necessaria al trasporto di qualunque altra cosa, questa idea di fede nuova, nuova idea, è il cuore del luteranesimo. Fede fiduciale contro fede come adesione razionale, volontaria, ferma, decisa, risoluta a un insieme di verità da Dio rivelate all'uomo e dalla Chiesa insegnate all'uomo. E questa differenza è fondamentale. Da questa differenza verranno fuori tutte le aberrazioni della riforma protestante, verranno fuori gli errori, verranno fuori mille conseguenze fatali che a questo punto l'eretico, Lutero, è obbligato a seguire per coerenza, deve radicalizzare la sua rottura con l'ordine costituito. E vediamo adesso la seconda grande domanda, cioè la genesi di questa strana idea di fede. Da una fede cattolica come afferramento e ferma adesione a delle verità che Dio e la Chiesa mi insegnano. Quindi c'è un contenuto, credo a qualcosa con precisione. Si passa a una fede fiduciale o sentimentale, dove aderisco in modo generico all'idea che Cristo mi salva e se ho una ferma fede in questa salvezza, sono salvo. Una sorta di circolo vizioso. Mi salvo se ho fede nel fatto di essere salvato. Perché questa rottura? Perché questa strana scelta di modificare alla radice il concetto di fede, schiacciando la fides qui sulla fides qua? Ebbene, il motivo è semplice, perché Lutero, nei suoi studi esegetici e biblici, si è convinto che il male che il peccato originale ha causato all'anima dell'uomo sia fatale, irredimibile, nel senso che nemmeno il battesimo può modificare gli effetti, in quanto ha distrutto la libertà dell'uomo. Mentre la tradizione insegna che il peccato originale ha ferito, limitato, coartato, ostacolato la libertà dell'uomo, ma non tolta, l'uomo, dopo il peccato originale, ha una libertà ferita. Ha una volontà ferita, ma non ha l'assenza assoluta di libertà o di volontà. Invece in Lutero può sembrarci strano, ma la sua rilettura del peccato originale arriva a questi estremi. L'uomo che deve convincersi di non avere più un rapporto con salvezza, qual è quello precedente, ma che deve convincersi che lo salva solo un sentimento, un profondo sentimento di fiducia nella salvezza. E questo gravissimo errore è carico di tutte le altre conseguenze. Ma questo è il punto chiave, la dottrina della giustificazione per sola fede, che Lutero formalizzerà in una frase che suona grosso modo così. L'uomo dopo il battesimo è simul iustus ac peccator, è contemporaneamente giusto, cioè giustificato, santo, eletto a entrare nella Chiesa di Dio, ma al tempo stesso per quanto sia giustificato, è peccator, rimane peccatore. E allora la domanda di fondo diventa: ma perché l'uomo, nonostante il peccato, rimane totalmente peccatore, schiavo del peccato, impossibilitato a fare la più piccola azione buona? Perché? Perché Lutero erra gravemente nell'interpretare il peccato originale. La tradizione patristica e scolastica spiegava che il peccato originale ferisce ma non uccide la libertà dell'uomo. La ferisce, cioè la inclina al male e al desiderio disordinato dei mali, di cose cattive, ma non lo necessita. Ovvero, l'uomo può sempre opporsi, trascendere, lottare contro una tendenza cattiva. Invece, in Lutero, questo non è più possibile. Il battezzato non può più avere una volontà santa, una volontà purificata. Un po' più e di conseguenza non potendo più E al tempo stesso deve rassegnarsi a pensarsi come giustificato, santo, scelto da Dio per essere salvato, anche se al tempo stesso questa certezza della salvezza si affianca a una vita che può anche essere di totale disordine e dedizione al male. Questo paradosso, questa tensione, questo assurdo circolo vizioso, sono salvo ma continuo a essere peccatore, una cosa che urta anche il buonsenso, è il motore profondo che alimenta tutte le altre soluzioni luterane che adesso, non adesso, la prossima lezione, cercheremo di approfondire. Io mi fermo qui, mi ha fatto un altro passo avanti, abbiamo visto la dottrina del simul iustus ac peccator, la eretica dottrina di Lutero sulla giustificazione. La prossima volta estrarremo le conseguenze di questa svolta. Io con questo vi saluto, vi ringrazio, auguro a tutti una santa domenica, l'appuntamento è fra 2 settimane. Ave Maria.